Qualcuno ha letto il titolo del messaggio? Non è un titolo molto incoraggiante, Il canto dello stupido, ma è un titolo che, leggendo un testo, mi è proprio venuto spontaneo. Però prima di andare sul Salmo 14, che tra l'altro ho insegnato un pochettino domenica scorsa ai ragazzi delle medie, così suggeritomi anche da Simone, che stanno portando avanti come programma, come abbiamo sentito, nelle Aquile, i Salmi, e sono ritornato su questo Salmo per fare alcune considerazioni. Sarà un messaggio molto breve questa mattina. Ma prima di andare sul Salmo 14, che poi, se riesci, Samuel, anche proiettare, vorrei fare una domanda. Vediamo di ricostruire insieme un po' due personaggi. Quando pensate a uno stolto, che figura viene fuori? Sinonimi dello stolto, oppure come ve lo immaginate una persona stolta? Non ve lo immaginate. Come? Di mente chiusa. Forte. Senza equilibrio. Squilibrato. Ecco, questa è una dichiarazione molto spirituale, giusta però. Poi? Senza saggezza.
Superficiale.
Incauta. Ecco, questa è carina. Selfish, si dice in inglese, egoista.
Una persona che non vuole ascoltare.
Allora, adesso vediamo un attimo invece il discorso di una persona che è l'opposto dello stolto, qualcuno ha già detto poco saggia, quindi una persona saggia. Cosa vi viene in mente quando pensate, conoscete qualche persona saggia? Così, forse no. Qualcuno potrebbe dire, quando penso a una persona stolta vedo te, me, e una persona saggia mia moglie. Questo potrebbe essere, ok. Ma questa è una cosa personale. Persona saggia. Persona umile.
Una persona con capacità di critica e di analisi.
Ecco, questo è interessante. Personalità con capacità di critica e analisi. Una persona che riesce a fare quello in cui crede. Riflessiva. Delle proprie capacità. Bene. Allora, in qualche modo avete cercato di descrivere un po' queste due posizioni. Allora, Davide, che ha scritto tanti salmi, nel Salmo 14 dà una sua definizione di chi è lo stolto e di chi è una persona saggia. Però vorrei ricordare, prima di andare a Davide, quello che ha detto anche Gesù, alla fine di un famoso discorso chiamato della montagna. A un certo punto Gesù cosa dice? Definisce la persona stolta una persona che costruisce la sua vita su qualche cosa che non c'è, qualche cosa che si sgretola. Ecco la metafora della sabbia. E poi definisce la persona saggia invece colui che costruisce la sua vita sulla roccia, metafora su dei fondamenti. Questo è quello che dice Gesù. Vediamo Davide che cosa dice nel Salmo 14. Ma prima vorrei che ci alzassimo in piedi, tutti. Mimmo è già in piedi, quindi ci ha preceduti. Però ci sono sedie vuote, Mimmo, eh? No, perché tu non ti stanchi. Allora, vogliamo chiedere con una preghiera univoca che la parola di questa mattina, e spero di non rovinare quello che è stato fatto fin qui, possa essere una parola che ci raggiunge. Allora potremmo pregare così insieme: Signore, raggiungimi questa mattina con la tua parola. Insieme. Signore, raggiungimi questa mattina con la tua parola. Amen. Ok. Potete sederle. Il Salmo 14 parla anche di una persona atea, cioè una persona che non crede. Sapete qual è il colmo di un ateo? Quando dice: grazie a Dio sono ateo. Questo è il colmo dell'ateo. Ma anche questa sarebbe pazzia secondo il pensiero biblico. Allora andiamo sul Salmo 14 e vediamo Davide come definisce, ispirato dallo Spirito Santo, da Dio, chi è una persona stolta, o cosa fa la persona stolta, o cosa dice, o cosa pensa la persona stolta, e che cosa pensa e che cosa fa una persona saggia. Salmo 14. Lo stolto ha detto in cuor suo: Dio non c'è. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo? Come se fosse pane, e non invocano il Signore? Ma ecco, sono presi da grande spavento quando Dio appare in mezzo ai giusti. Voi cercate di confondere le speranze del misero, perché il Signore è il suo rifugio. Oh, chi darà da Sion la salvezza a Israele? Quando il Signore farà incontrare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Allora, per rispondere alla domanda di prima, secondo Davide, lo stolto è quello che pensa, interessante, in cuor suo, come vedremo dopo, non è una dichiarazione di ateismo assoluto, lo dice in cuor suo, è una questione sua, non è molto dichiarata, è nel suo cuore. Dio non c'è. La persona saggia, invece, quando Dio dall'alto della sua terrazza del cielo guarda gli uomini per vedere se vi è una persona intelligente, sinonimo di saggio, e che cosa fa questa persona eventuale intelligente che Dio non vede dall'alto della sua terrazza? Che ricerchi Dio. Allora, secondo il pensiero biblico, lo stolto è quello che fugge da Dio, che dice Dio non c'è. La persona saggia è quello che invece ricerca Dio e che ha bisogno di Lui per la sua vita. Allora, protagonista di questo salmo, protagonista in negativo, è questo stolto che può anche essere chiamato, definito letteralmente incosciente. Qualcuno ha detto prima incosciente, forse qualche sinonimo. Quindi, questo stolto che è un incosciente, che dice che Dio, che pensa in cuor suo che Dio non c'è, e poi visto anche con una ricca gamma di sfumature, perché questo stolto, questo incosciente, è un irresponsabile, è un insensato, è un matto da legare, potremmo dire oggi, un folle, è anche un malvagio ed è anche un immorale, secondo il testo che abbiamo letto. E questi termini, in qualche modo, qualificano quelle persone che non si preoccupano di Dio o della sua legge, o, peggio ancora, coloro che si oppongono a Dio e rigettano la sua legge. Allora, come vedremo dopo, potremmo definire questo salmo però, perché poi dobbiamo vedere questo salmo che cosa ci può dire oggi a ciascuno di noi, dopo aver visto questa visione d'insieme. È un salmo che è un'esortazione profetica, perché mette in guardia categorie di persone, come andrà a finire la situazione, e fa anche rima. E proprio in apertura di salmo, questo incosciente, questo insensato, emette la sua dichiarazione atea: Dio non c'è. Qui Dio non c'è. Dio non c'è nel mio cuore. Quindi non va intesa questa dichiarazione, o non andrebbe intesa, secondo il testo, come una dichiarazione di ateismo dichiarato e assoluto, del tipo Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso. No, questo incosciente, questo stolto, pronuncia una dichiarazione di ateismo pratico, se così posso dire. Cioè, vuole giustificare il suo atteggiamento o l'atteggiamento, il comportamento di quelle persone che vivono come se Dio non esistesse. Quindi potremmo dire: Dio non c'è qui ora, Dio non c'è nella storia umana, Dio non c'è nella mia storia personale, Dio è disinteressato, Dio è lontano, Dio è indifferente agli eventi dell'uomo, del mondo, e se lo vogliamo personalizzare, Dio non è interessato di ciò che io penso, di ciò che faccio o non faccio. Questo è il quadro di questo stolto, di questo incosciente che dice Dio non c'è. Ma se così fosse, se Dio fosse assente, così come canta questo stolto, che ho definito nel titolo il canto dello stupido, perché è convinto che Dio non sia interessato alle vicende umane, se così fosse, allora la storia che cosa diventa? La storia si trasforma in un campo libero di azione dove vince il più forte, dove vince, grazie per il cellulare. Avevamo messo una volta lì cellulari staccati, però capita in tutte le famiglie. Vince dove chi è più forte, vince chi è più ingiusto, vince chi è più prepotente. E Dio cosa fa in tutta questa situazione? Secondo il pensiero di questo stolto, Dio resta impassibile, impassibile, se ne frega. In qualche modo potremmo dire oggi, e rimane nel suo isolamento dorato del cielo. Dio non c'è nel mio cuore. L'autore Davide, con un certo pessimismo, registra la situazione di un mondo che in preda a sfruttatori corrotti. Pensiamoci bene. Ma è un linguaggio abbastanza attuale, o no? Davide lo scrive dai 3.000 ai 4.000 anni fa, più o meno, ma è una situazione attuale. La situazione di un mondo che è in preda a sfruttatori corrotti. Papa Francesco qualche giorno fa ha dato una definizione degli uomini corrotti: coloro che non sanno chiedere perdono. Interessante. E questi sfruttatori, secondo il testo, in una metafora incredibile, sono sempre pronti a ingoiare i poveri come se fossero un pezzo di pane. Versetto 4. Nel libro dei Proverbi c'è una citazione bellissima. Lo leggete il libro dei Proverbi? Stiamo parlando di stolto, di stupido e di saggio. Il libro dei Proverbi è un libro di saggezza. Dovremmo leggerlo una volta ogni 3 mesi. Almeno, questo è quello che fa o che faceva il grande predicatore Billy Graham. Lui leggeva, non so se lo fa ancora, perché non so neanche se è ancora vivo, tra l'altro, mi sembra di sì, ma molto anziano. Lui leggeva il libro dei Proverbi ogni 3 mesi. Proverbi 30:14 è scritto: c'è gente i cui denti sono spade e i cui molari sono coltelli per divorare gli umili, eliminandoli dalla terra, e i poveri di mezzo agli uomini. Avete notato al versetto 3? Dice: tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. I tutti e i nessuno di questo versetto rendono tali accuse applicabili a tutti gli uomini. Non siamo esclusi neanche noi, da un certo punto di vista. Non siamo esclusi neanche noi. È una questione universale. Tutti corrotti, nessuno che faccia il bene. Questo è quello che vede Dio quando guarda dalla sua terrazza. Poi Dio vede altre cose: l'opera di Gesù Cristo, la salvezza, eccetera, eccetera. E queste accuse saranno riprese in un modo mirabile dall'Apostolo Paolo quando scrive la lettera ai Romani, capitolo 3, versetti da 10 a 12. Quindi una situazione piuttosto delicata e molto triste. Ma a questo punto Davide dice nel suo canto, non di stupido, lo canto dello stupido è quello che canta Dio non c'è, Dio non c'è, anche se è una dichiarazione del suo cuore. A questo punto il Dio rimosso e considerato solo come una vana ipotesi entra in scena, si china dal cielo, da questa sua bellissima terrazza. La Bibbia non parla di terrazza, l'ho aggiunta io, me la vedo io. Dio che guarda dal cielo, da questa splendida terrazza, e vede tutto il genere umano. Mi piace pensare alla terrazza, me lo concedete? Grazie. Egli si china dal cielo a guardare l'umanità, versetto 2, con tutte le sue ingiustizie. Dio interviene e ristabilisce la giustizia. E quell'incosciente che cantava a squarciagola Dio non c'è, illuso nella sua convinzione dell'eterna apatia di Dio, è ora colto da spavento, dice il testo. È facile cantare Dio non c'è nella mia storia perché l'ho buttato fuori, ma poi, come diceva qualcuno, i nodi vengono al pettine. Questo incosciente, questo pazzo, questo stupido è colto da terrore e da spavento, mentre colui che segue Dio torna dopo varie ingiustizie subite, dopo essere stato divorato come fosse un pezzo di pane, torna a respirare pace e serenità. Dopo aver detto tutto questo, e allora? E adesso veniamo all'ora. Vorrei dare 3 insegnamenti generali, insegnamenti che possono darci gioia e speranza, incoraggiamento, dopo aver visto una situazione che può essere una situazione abbastanza attuale. Primo insegnamento: Dio non si dimentica mai di chi lo segue. Su questo dobbiamo mettere la nostra fiducia. Va bene, c'è molta gente che rema contro, cattiveria, ingiustizia, immoralità, eccetera, eccetera, ma chi segue Dio non è mai abbandonato dal Signore. Questo è un insegnamento che noi possiamo trarre questa mattina, sul quale appoggiarci, fare forza su questo. Secondo insegnamento, seguire Dio può significare subire persecuzioni da parte di persone che non amano Dio e che si oppongono a Dio. Questo è un altro insegnamento che dobbiamo mettere in conto. Non è che perché siamo cristiani, perché abbiamo dato il nostro cuore al Signore, che per forza ci deve sempre andare tutto bene. Questo è un altro insegnamento. Forse la parola persecuzione ci passa di striscio, però sappiamo che cosa succede in certi paesi. E siamo così sicuri che nella nostra bella e povera Italia non avvenga mai qualcosa di questo genere? Che forse un domani potremmo anche essere coinvolti in una situazione di persecuzione come sta succedendo in tanti paesi? Allora, questo deve essere chiaro. Siamo suoi figli, per grazia di Dio, ma questo non ci toglie la possibilità di patire ingiustizie e persecuzioni, di essere divorati come se fossimo un pezzo di pane. Terza insegnamento, e questo mi piace tantissimo, concedetemelo, perché sono un po' cattivo. Le persone malvagie che non si pentono finiranno nei guai. Un po' di soddisfazione. No, non soddisfazione. Forse questo dovrebbe sensibilizzarci a essere più degli evangelisti, comunicare l'Evangelo alle altre persone. Perché queste persone, se non si confronteranno con Dio, finiranno male. Questi sono insegnamenti generali sui quali possiamo appoggiare la nostra fede e ringraziare Dio per tutto questo. Ma c'è un pericolo. Potremmo coltivare nella nostra mente il pensiero che questo Salmo, siccome denuncia particolarmente la corruzione e la perversione dei nemici del popolo di Dio e quindi di Dio stesso, non sia un Salmo che appartenga alla nostra realtà dei cristiani. Questo è uno stupido che canta che Dio non c'è, ma io non canto che Dio non c'è, io canto che Dio c'è. Quindi non mi riguarda questo Salmo. Perché potremmo dire, noi non siamo così, noi non siamo di questa categoria, o forse meglio, noi non siamo più così, forse lo eravamo. Attenzione, luce rossa, perché se così fosse, potremmo non permettere alla parola di Dio di raggiungerci. E noi questa mattina insieme abbiamo pregato e abbiamo detto a Dio, raggiungici con la tua parola. Allora, io mi sono chiesto, e adesso forse userò la seconda persona singolare, ma non è presunzione, o vi dico che le domande e le osservazioni che adesso faccio a voi me le sono fatte io. Mi sono chiesto, e dopo avermelo chiesto, mi permetto adesso di chiederti stamattina, quante volte hai tenuto Dio fuori dalle tue scelte di lavoro? Quante volte hai tenuto fuori Dio dalle tue scelte di studio, dalle tue scelte di svago, dei tuoi momenti liberi? Quante volte hai tenuto lontano Dio dalla tua relazione sentimentale o forse dal tuo matrimonio? E non mi riferisco a quei matrimoni che sono finiti male, mi riferisco ai matrimoni che stanno andando avanti per grazia sua. Ma quante volte hai tenuto Dio fuori da questo tuo matrimonio? Quante volte non hai permesso a Dio di entrare in quella relazione difficile che non sopporti, che non riesci a gestire con quel fratello, con quella sorella, e hai detto: Signore, qui me la sbrigo io, tu stai fuori, è un problema che riguarda me, non voglio che tu entri. Forse hai permesso a Dio di lavorare in tante aree della tua vita, ma in altre hai detto: qui, Signore, no. Quante volte non hai permesso a Dio di entrare nei tuoi successi e nelle tue gioie? Riflettiamo. Io ho riflettuto. Quante volte hai lasciato fuori Dio dai tuoi fallimenti e dalle tue lacrime, dal tuo dolore? Miei cari, stiamo attenti, perché anche noi, nelle nostre scelte quotidiane, potremmo intonare il canto dello stupido, il cui titolo è Dio non c'è. Dio non c'è in questa situazione. Forse c'è nell'altra, ma in questa non c'è. E allora potremmo essere paragonati con quello stupido che dice in cuor suo Dio non c'è. Ecco l'ateismo pratico a cui mi riferivo prima. Queste sono le riflessioni che io ho fatto leggendo questo Salmo. Dopo aver visto la visione d'insieme, ho chiesto al Signore: sì, ho capito, ma che cosa mi vuoi dire ancora? Che cosa posso rilevare da questo testo? E queste sono le considerazioni che ho fatto. Forse vi possono piacere, vi possono fare infuriare, ma non è un problema mio questo. Adesso il problema è vostro, è stato mio, ma adesso il problema è vostro. Sapete qual è la considerazione che ho fatto a livello personale? Forse la più profonda, quella che mi ha sconvolto di più. Quante volte, Adino, hai lasciato fuori Dio dal tuo servizio per Lui? Forse abbiamo bisogno di metterci davanti a Dio e di chiedere perdono. Forse lo possiamo fare questa mattina, perché sono solo le 11:20 e il mio messaggio è già finito. Allora io suggerirei, con calma e tranquillità, di avere un momento in cui scegliete qualcuno che è vicino a voi. E se non vi piace chi è vicino a voi, scegliete un altro che è un po' più lontano, ma sempre in questa sala però, non andate fuori, dove potete forse condividere per 10 minuti, e poi concluderemo con un canto, per 10 minuti condividere e chiedere preghiera per una situazione, se vi viene in mente, non è che la dovete cercare per forza se non c'è, ma se vi viene in mente, la potete condividere con chi è vicino a voi e chiedere preghiera e pregare l'uno per l'altro. E se per caso la cosa vi intrigasse ancora di più, perché sempre nel momento del tempo delle cellule, forse con testimonianze ancora particolari, potremmo e potreste arricchire questo discorso di testimonianza, di comunione e soprattutto di sostegno in preghiera l'uno per l'altro. Allora, vogliamo avere questo tempo, sentitevi liberi di muovervi, non state impalati così perché mi fate soffrire, e poi concluderemo con un canto di consacrazione, Perché in fondo, quando noi diciamo Dio non c'è in quella situazione, è perché forse abbiamo lasciato fuori un momentino il Signore e la nostra consacrazione ha bisogno di essere rinnovata e ancora una volta protetta dalla grazia di Dio.